Leggo da Giovanni, capitolo 16. Ecco, l'ora viene, anzi è già venuta, in cui sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo, ma io non sono solo perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Il Signore ci dice con tutta franchezza che finché vivremo su questa terra avremo tribolazione. Non ci ha garantito che la sua presenza ci avrebbe esentati dalla sofferenza che invade questa terra. Però ci dice anche che lui ha vinto il mondo. Ciò può riferirsi al nostro percorso ancora terreno o nell'aldilà, quando saremo morti e andremo alla presenza del Padre, vivremo in una situazione di eterna pace, dove non ci sarà più posto per la sofferenza. Quindi il Signore ha vinto la sofferenza promettendoci di portarci con sé nel regno del Padre. In questo senso ha vinto il mondo. Ma può anche darci la sua presenza oggi, mentre viviamo sulla terra, per alleviarci o per aiutarci a affrontare ciò che il mondo ci prospetta. Quindi è una vittoria che riguarda anche la nostra realtà terrena, non soltanto una speranza futura. Dice la Bibbia che il Signore ha vinto il maligno, il mondo, il peccato. Ci viene pure detto che non esiste tentazione che ci possa colpire superiore alle capacità di sopportazione. Quindi vuol dire che la tentazione è superabile. La tentazione è un dato di fatto, una realtà che affrontiamo, un problema reale che ci tocca, un dualismo interiore che ci porta a dividerci tra quello che la nostra natura vorrebbe e quello che il Signore ci chiede. È un problema reale che ci affligge. Dice, ma non c'è tentazione che ti possa schiacciare. Questo non vuol dire che automaticamente verrò liberato dalla tentazione, dalla crisi, dal problema. Ma vuol dire che se ho fede in Gesù che abita dentro di me e lo cerco adeguatamente, troverò in lui la capacità per vincere il mondo, il demonio, il peccato. Bisogna diventare coscienti che dentro di noi esiste una persona, vive una persona. Non per tutti è così. C'è chi l'ha ben presente, c'è chi ancora non l'ha capito. Noi crediamo che, avendo ricevuto la rivelazione da parte del Padre che Gesù è la verità, in noi si è venuto ad abitare una persona che si chiama Gesù Cristo, il quale vuole dimorare dentro di noi. Ora, la Chiesa Cattolica propone un segno tangibile. Quando vai a fare la comunione ti dice, offrendoti l'ostia, il corpo di Cristo. Noi non abbiamo segni tangibili. Non vogliamo tramite un qualcosa di materiale farti intendere che entra Gesù nella tua vita. Perché o ne sei convinto o non lo sei convinto, o lo credi o non lo credi, o lo percepisci o non lo percepisci. È importante quindi essere coscienti che Gesù abita dentro di noi. Ed è un punto essenziale. per iniziare una relazione con lui. Se io sono sposato, ho una relazione con una persona, convivo con quella persona, non posso ignorarla completamente, mi devo occupare, preoccupare. È visibile, la vedo. Ma anche con Gesù c'è una relazione. Perché vive non soltanto al tuo fianco, ma addirittura dentro, una posizione ancora più intima, più profonda, più essenziale, una comunione dove più intimo non si può, che parti sempre con te dovunque vai. Quando la moglie e il marito escono per andare a lavorare, tu non lo segui. Vi separate 8-10 ore al giorno. Hai il ricordo di questa persona, l'aspetti da sé. Ma con Gesù te lo porti dietro dovunque tu vai. Ce l'hai sempre con te. È una realtà permanente nella tua vita. Essere coscienti che il Signore abita dentro di noi. Una persona che quindi ha i suoi desideri, i suoi sentimenti, la sua volontà, e che vuole aiutarti nell'affrontare la realtà della vita. Nel mondo avrete afflizioni, alcune possono addirittura distruggerci, molti si suicidano. Non parlo dei cristiani, possono schiacciare, opprimere, ma il Signore ci dice: abbiate fiducia in me, io ho vinto il mondo, sono in grado di aiutarvi a superare questa problematica affinché non vi schiacci e non vi distrugga. Non c'è tentazione che tu non possa sopportare unito a me, ma la tentazione verrà, e come? Il conflitto arriverà, e come? Il bivio ci sarà, certo. Per fede in Gesù Cristo. Non fiducia che siccome ho Gesù non potrà capitarmi nulla, o lui mi farà superare il tutto. Questa è una fiducia da bambino. Dice la parola che ogni cosa coopera il bene per coloro che amano il Signore. Tante volte ve l'ho già detto, dice la parola che se noi cercheremo il Signore lo troveremo. Cercando troviamo. Bussate vi sarà aperto. Di avere fiducia nel Signore. Credere che è con noi. Che abita dentro di noi. E chi non ha questa convinzione deve incominciare tutto da capo. Ripartire da zero. Io non voglio adesso chiedere chi non ha questa convinzione, alzi la mano per favore, anche perché la sarebbero tutti. Ma chi non ha la convinzione, la sensazione, la percezione che dentro di sé abita Dio in Cristo Gesù, deve ricominciare tutto da capo, da zero, rimettersi in discussione, chiedere aiuto. In noi abita la divinità. Il Gesù che ha camminato 33 anni qui sulla terra, adesso, per chi ha avuto questa rivelazione, abita nei nostri cuori, in spirito. E bisogna esserne convinti, coscienti, non autoconvincersi, perché è un'esperienza che il Signore ci concede, di ricevere il suo Figlio, di percepirlo, di crederci, poi alimentare questa realtà, questa fiducia, in modo tale che possiamo ricorrere a Lui durante la nostra giornata e poter tramite Lui vincere le circostanze della vita, senza farci schiacciare, dominare, distruggere. Poi dice ancora la scrittura, queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il Figlio tuo, affinché anche il Figlio glorifichi te, perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera tua, l'opera che tu mi hai dato da fare. Or dunque, Padre, glorifica. Dice Dio, glorifica il figlio tuo affinché anche il figlio glorifichi te. Dice Padre, riportami nella posizione in cui ero prima di diventare uomo, riportami nella posizione di Dio, re dell'universo, affinché da quella posizione possa agire su ogni carne, su ogni essere umano che siamo noi, affinché agendo su ogni essere umano possa glorificare te, o meglio, mettere in evidenza la tua realtà interiore, chi sei tu. Noi, in questo mondo, senza Cristo, stiamo glorificando il diavolo, Lucifero. Il mondo è un insieme di situazioni dolorose, dove il male trionfa, è un'esaltazione del potere di Satana. Stiamo glorificando Satana. Il Signore vuole adesso glorificare il Padre. E deve farlo tramite degli esseri umani. Hai dato potere sopra ogni carne. Il Signore ha potere su di noi. Ma non ha un potere incondizionato, libero di agire come lui desidera. Dice, se avete fede in me, vi aiuterò a vincere, perché Gesù ha vinto il mondo, il diavolo, la carne e il peccato. E grazie a lui possiamo vincere anche noi, portare alla luce le qualità del cuore di Cristo, che rispecchiano la realtà del Padre. E di conseguenza, quando noi riusciamo a manifestare le qualità del cuore di Gesù, stiamo glorificando il Padre che è nei cieli, portando in risalto chi è colui che governa l'universo. Così come quando nel mondo agiamo stoltamente, lasciandoci vincere dal carne del peccato, noi glorifichiamo il demonio, divisioni, tensioni, vitti, odi, rancori, omicidi, maldicenze, rifiuti. Stiamo glorificando il demonio. Ma dove c'è amore, misericordia, compassione, bontà, benignità, umiltà, mansuetudine, misericordia, stiamo glorificando il Padre nostro che è in cielo. Noi come cristiani non stiamo glorificando granché il Padre nostro che è in cielo. Per quello che mi riguarda, mi interessa un lavoro più ampio di quello che possiamo fare qui a livello locale. Purtroppo non stiamo glorificando veramente il nostro Padre Celeste. Siamo ancora molto carnali noi, a livello individuale e a livello di Chiesa o di Chiesa. Nel mondo avrete afflizioni. E bisogna imparare un concetto importante. Se io chiedessi a tutti quanti, volete voi glorificare il Padre nostro che è nei cieli? Tutti alzerebbero la mano. Vogliamo tutti crescere spiritualmente? Tutti alzerebbero la mano. il problema? Che non sappiamo quello che stiamo facendo. Non sappiamo cosa vuol dire glorificare Dio né crescere spiritualmente, non lo sappiamo. Alziamo la mano così, senza aver capito. Su un moto istintivo, emotivo. Come Pietro disse, per te, Signore, io vado anche alla morte. Non sapeva quello che stava dicendo. Se ne è accorto dopo. Però il Signore ci vuole insegnare quali sono le caratteristiche essenziali per vincere il mondo, il diavolo e il peccato. Non è che il Signore, abitando dentro di noi e amandoci teneramente, ci libera da ogni problematica che il mondo vive. Ma ci vuole aiutare tramite le problematiche del mondo a glorificare il Padre nostro che è nei cieli, cioè ad acquisire quelle qualità che appartengono a Dio e che devono portare intorno a noi quel benessere che il mondo non sa offrire. Le afflizioni sono il modo tramite il quale Dio lavora. E dobbiamo mentalizzarci che è così. Non dobbiamo volere la gioia a tutti i costi. Certo, ogni tanto fa bene percepirlo. Ma se veramente vogliamo glorificare il Padre nostro che è nei cieli, crescere spiritualmente, essere capaci di compiere opere importanti per amore al Signore e al nostro prossimo, dobbiamo accettare che l'afflizione è un fatto assolutamente indispensabile. Se non c'è un cambio di mentalità, non faremo nulla di importante per il Signore. Se non ci apriamo alla fiducia in Lui, al fatto che tramite la sua capacità, la sua forza, noi possiamo andare contro, affrontare e vincere, che cosa? Le problematiche del nostro cuore, il nostro modo di pensare, il nostro egocentrismo, individualismo. Non glorificheremo mai il Padre nostro che è nei cieli. E vivremo una vita così, nel poco. Io mi batto perché si cambi mentalità, perché la Chiesa possa fare cose vere, importanti, possa rompere barriere, liberare quelli che sono incatenati, aprire le porte delle prigioni, guarire fisicamente. Ma ci vuole un cambio di mentalità. Capire come si può crescere spiritualmente. E crescendo spiritualmente dare adito al potere del Signore di agire in mezzo a noi. Noi vogliamo il potere senza liberarci dai nostri problemi, senza vederli, considerarli, condannarli e di conseguenza rifiutarli. Non si può ottenere il potere del Signore così. Eppure amandoci, Signore, se la Chiesa di Cristo non cambierà mentalità, non vedremo assolutamente niente. Dobbiamo cambiare mentalità. Capire. Perché vogliamo che il potere del Signore si manifesti. Vogliamo liberare, guarire, portare gente in chiesa, lasciare una traccia importante sul nostro cammino. Abbiamo un Dio onnipotente che abita dentro di noi, ma dov'è la sua onnipotenza? Io me lo domando. In me abita un Dio onnipotente, ma dov'è la sua onnipotenza? Perché non si manifesta, non si rivela, non opera E io dico, molto dipende da noi. Dalla nostra mentalità. Dal nostro modo sbagliato di interpretare il Signore. Abbiamo rifiutato la croce di Cristo. Ah, neanche a me piace. A me non piace la croce di Cristo. Umanamente la rifiuto, come la stava rifiutando Gesù stesso. Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Io dico, se è possibile, Signore, non mi fa succedere questa roba qua, non ne posso più. Ma poi il Signore disse, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Si sta cercando di eliminare la croce di Cristo dalla vita cristiana. Dove vanno inchiodati i nostri peccati, i nostri legami, le nostre problematiche, il nostro modo di pensare umano, carnale. Vanno inchiodati sulla croce di Cristo. Per poter vincere le afflizioni che la mia natura mi produce. Perché non è il mondo che mi crea afflizioni. È la mia natura che mi crea le afflizioni, reagendo malamente al mondo. Allora, per vincere le afflizioni che la mia natura mi produce, di aver fede in Gesù Cristo, lasciarlo agire e operare, per glorificare il Padre nostro che è nei cieli, manifestando le caratteristiche del Signore, le sue capacità, il suo animo, il suo amore. Bisogna cambiare mentalità. Lasciare che lo Spirito Santo ci dia i suoi pensieri. La nostra è una sottomissione volontaria. Dio non ci imporrà mai la sottomissione. Non ci imporrà mai l'ubbidienza. Non ci imporrà mai di seguire i suoi precetti. Dobbiamo volerlo noi. E se non lo vogliamo noi, lo Spirito Santo è messo in un angolo e rimane a guardare. Cercatemi e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Perché vogliamo che la potenza del Signore si manifesti vera, reale, tangibile, che operi, che si veda in questa città la gloria del nostro Signore, che ha creato l'universo. Ma dov'è la gloria del Signore? Vedete voi la gloria del Signore? Certo, se guardo quella pianta, mi guarda. Ma negli esseri umani, vedo un uccellino che passa, il nido che sta costruendo è una cosa straordinaria. Ma dove la credete, Signore, negli esseri umani? Ma dov'è? Ma non esiste. Tocca a noi cambiare mentalità. Aprire la mente a ciò che il Signore ci vuole comunicare, lasciarsi guidare, ascoltare, senza paura. Quanta paura che c'è in noi. Io cristiano ho paura, no? I cristiani sono pieni di paura. Paura che il Signore ti chieda chissà che cosa. Ti porti chissà in quale via che tu non puoi controllare. Poi c'è anche la paura di fare cose sbagliate che non possono gradire Dio. E questa ultima paura ti chiude la porta al Signore. Perché lavori con sforzo umano e non capirai niente. Finché non vedrò una chiesa rinnovata, una mentalità rinnovata, io non farò mai riunioni di semplice pura gioia, perché non c'è da gioire molto. cercare soltanto il Signore per allegrarci, per godere della Sua presenza. Cercare il Signore soltanto per sentire le sue braccia che mi avvolgono. Io non predicherò mai così finché non vedo un vero cambio. Perché è inaccettabile che la Chiesa del Signore viva in queste condizioni. È inaccettabile. Lo è per me e deve esserlo anche per voi. Poi ci accontentiamo. Ah, la qualità. Ah, non la quantità. Ma quale qualità? Ma dov'è la qualità? Fatemela vedere. Fatemi vedere il potere della vostra presenza del Signore nei vostri cuori. Fatemi vedere il potere che avete dentro. Quale qualità? Non c'è né l'uno e né l'altro. A me dispiace una cosa. Che a volte affrontiamo dei problemi o incontriamo delle persone con tali problematiche che non siamo capaci di fare niente per loro. Quello mi dispiace. Ma perché? Perché devo rimandare a casa una persona così come è venuta? Perché non c'è il potere del Signore che libera, slega, rompe? Perché non possiamo lodare finalmente il nostro Padre saltando di gioia perché abbiamo visto una cosa grande e meravigliosa? Ah, ma la tua conversione è un grande miracolo. Certo che è un miracolo, ma ci accontentiamo delle gocce. A noi bastano due gocce. Perché ci bastano due gocce? Abbiamo paura di quello che il Signore ci vuol chiedere. Abbiamo paura. E se non vinci la paura, non farai niente. Dice, voi farete opere più potenti delle mie. Dove sono? Disse Gesù, no, farete opere più potenti di quelle che ho fatto io. Io dico, Signore, non ho fatto neanche la millesima parte di quella che hai fatto tu, Signore. Dove sono queste opere più potenti? Dove sono? Ma è una promessa che il Signore ci ha fatto. Ma dove sono queste opere più potenti? Dobbiamo vederlo questo, aprirci gli occhi. Noi cantiamo, apri i miei occhi, Signore. Ma Signore, apri i miei occhi, ti supplico, fammi vedere. Che siamo nella miseria spirituale. Fammelo vedere, ti prego, Signore. Noi siamo impotenti. Il demonio vince come gli pare e piace. Ma dov'è il potere del Signore? Dov'è la sua grandezza? Come stiamo glorificando il suo nome? Come? Vediamole queste cose, apriamo la mente, non abbiamo paura. La paura ci blocca, ci condiziona. Avete fede in me. La paura non è fede in Cristo. Io ti aiuterò a vincere le afflizioni che hai tu, quelle che la tua natura ti crea. Non è lei che mi crea afflizioni, sono io che mi lascio affliggere. E viceversa. La mia natura mi crea afflizioni, a parte quelle fisiche. Abbi fede in me, io ti aiuterò a vincere, a superare, a cambiare. Cambiando atteggiamento, molte afflizioni non le sentirai più. Abbiamo paura, cosa ci chiederà il Signore adesso? Cosa vorrà ancora da me? Dove mi manderà? Come dovrò vivere per assecondarlo? Paura ci governa. Paura di accettare un consiglio, paura di essere sottomesso a un uomo, paura che il pastore mi voglia governare la vita, che paura! Ah, basta, farò da solo! Ma fai da solo. Ma ci rimettiamo tutti però così. Paura, 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 paura. Siamo dominati dalle paure. Dobbiamo decidere cosa vogliamo fare. Vedo che la paura mi governi, voglio andare contro la paura. Cosa voglio fare? Tocca a noi decidere e Dio sta a guardare. Ah, quanto mi ama il Signore, alleluia, lo sento qui vicino, la sua presenza. E sei pieno di paura di quello che ti potrà dire il Signore. Ci limitiamo a sentirci amati da Lui e basta. Dobbiamo diventare adulti. A me non piace insegnare ai bambini. Altri lo fanno a meraviglia ed è giusto che lo facciano altri. Io non sono adatto per questo. Io voglio gente matura, che capisca, che voglia, che decida qualcosa, che vuole spogliarsi gli abiti dell'infanzia per diventare un adulto, che voglia affrontare le cose della vita, del suo carattere, della sua anima, per liberarsene, vincere, diventare uno strumento potente nelle mani del Signore, per glorificare Dio, manifestando la realtà del Signore tramite noi. Perché se il canale è otturato, Dio dov'è? Chi vede il Signore, la sua gloria, chi la vede all'esterno, qui di questa città? Ma non la vede nessuno. Perché la Chiesa non sta glorificando il Signore. È piena di paure la Chiesa. E di orgoglio. Se non si cambia mentalità, non si otterrà niente. E io temo di buttar via la mia vita, gli anni che mi restano. E non mi va di buttarli via. Perché quando vedi ciò che si può fare e non si riesce a fare, tu cosa pensi? Sto buttando via la mia vita. Non mi va di predicare il Vangelo così anacquato.
Alleluia, gloria a Dio, grande meraviglioso, fantastico, stupefacente tipo a noi, quanto ci ama Signore.
E siamo qua, due gatti incapaci di fare qualsiasi cosa, e il mondo manco ci vede, manco ci sente. E non si rende nemmeno conto che esistiamo. Quando la Chiesa deve essere una città illuminata sul monte che tutti vedono. Ma dov'è questa città illuminata che tutti vedono? Ma dov'è finita? Ma dov'è? Non esiste. Rendiamoci conto di questo. Cambiare mentalità. Diventare adulti. Affrontare le realtà della vita. Le afflizioni del nostro cuore che devono essere liberate da Cristo. Prendere coscienza dei fatti. Certo, ringrazio il Signore che mi ha salvato. Sono contento di essere qui, di avere dei fratelli, una famiglia. Ma devo anche rendermi conto che non basta. Non basta. Non è quello che il Signore vuole da noi. Non stiamo glorificando il suo nome adeguatamente. Siamo deboli, fragili, divisi. Il demonio vince e trionfa. Se lo vogliamo vedere. Non lo vogliamo vedere. Ognuno si accontenti del suo piccolo, del suo mondo privato. Ma il pastore ha l'animo al gregge, a quello che c'è e a quello che si può raggiungere. La singola pecora ha un'altra mentalità. Pastore deve comunicare la visione cadente, non la può tenere nascosta, non può far finta di nulla. Ora in certe parti del mondo il Signore sta operando di più. In questa parte del mondo non sta facendo praticamente niente. E non sono un disfattista, perché i fatti me lo dicono. Allora ci vuole qualcosa di più, che tocca un po' anche a noi, a noi esseri umani, la nostra disponibilità, la nostra presa di coscienza, le nostre decisioni, le nostre mete. Poi c'è un altro punto importante e concludiamo qua oggi. Lo leggiamo. Un'altra paura che abbiamo noi. In Ebrei dice: in Ebrei intanto il versetto 7 dice: ricordatevi dei vostri conduttori, le vostre guide, che vi hanno annunciato la parola di Dio, e considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Tanto ci esorta a imitare la fede dei conduttori, delle guide. Poi dice al 17, ubbidite i vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da rendere conto, affinché facciano questo con gioia, e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Non ubbidendo ai conduttori, non avete nessun vantaggio. Non sottomettendovi alle vostre guide, non avete nessun vantaggio, ma nessuno. E lo dice il Signore questo. Quindi un punto importante, paura. Mi metto nelle mani di un uomo che può sbagliare anche lui. Momento. No. E se sbaglia? Vado per i fatti miei che è meglio. Me la cavo io col Signore direttamente, leggo la sua parola, prego, lui mi parla e quindi io seguo quello che mi dice lui da solo, tra me e lui e basta. Ma dice così il Signore? Parla così la sua parola? Siamo onesti, non parla così. Io non voglio dominare nessuno, non ho mai obbligato nessuno a fare niente. Ma questo è un principio del Signore, che deve diventare un nostro principio. Se vogliamo crescere noi e la Chiesa. Ubbidire i conduttori, sottomettersi. Ma la sottomissione deve essere un fatto naturale, spontaneo. Non deve essere obbligato, costretto da qualcuno, per ricatto. Io penso che ho lasciato la massima libertà in questa vita. Qualcuno può dire il contrario, l'altro no. Qui si va, si viene come si vuole, praticamente. Lo consigli, ascoltate, non ascoltate. Non cambia il mio rapporto con voi, non cambia. Ma il Signore dice che se vogliamo crescere, maturare, svilupparci come Chiesa, e come Chiesa bisognerebbe sottomettersi al conduttore, ascoltarlo, fare quello che dice. Ma lo dice lui, non lo dico io. Questo è un punto molto importante. Perché loro vegliano per le vostre anime. Ma no, ma io chiedo al Signore direttamente, è più capace lui di vegliare su di me, di guidarmi, dico. Ma non dice così il Signore. Allora, se il Signore dicesse, ognuno si lascia guidare da me, la Chiesa non avrebbe nessuna ragione di esistere. Poi dice, ha messo dei ministri, no? Dei ministeri, per edificare il popolo. Ma non può edificare da solo, Signore? Gli manca forse la sapienza o la potenza? Assolutamente no. Ma lui ha stabilito così, perché lui vuole così. Allora, per poter crescere a livello individuale, a livello di Chiesa, bisognerebbe sottomettersi al conduttore. Perché lui veglia per la tua anima. Ha ricevuto delle caratteristiche particolari di norma per poter lavorare su di te. Ma se tu lo rifiuti, non ne hai alcun utile. Da solo non ce la fai. Così come le chiese separate tra di loro non ce la fanno contro il demonio. Io sono cosciente di questo. Mi domando cosa posso fare, non lo so ancora, ci sto pensando. Ma io lo so questo, separati noi, non possiamo fare niente contro il demonio. Ma cosa facciamo contro uno potente come lui? Ah, ma il Signore è con noi, certo che è con noi. Divisi come siamo. Cioè, Padre, che siano uno, una preghiera del Signore. Le paure che abbiamo noi ci governano, ci schiavizzano, ci schiacciano, impediscono al Signore di operare in noi. Ci abbiate fede in me, ma se ho paura, che fede ho? Fede e paura sono esattamente due opposti. Fede vuol dire fiducia, mi abbandono, mi lascio andare, credo, faccio anche se non capisco, mi metto in discussione, dubito di me, ma non della parola o del ministro. fonte è troppo importante. E lo dice la parola, non lo dico io. Ma le nostre paure a volte prendono sopravvento. Se non cambiamo mentalità e non lasciamo che il Signore ci governi veramente, non lo cerchiamo, ascoltiamo le guide che Dio ha posto, noi cosa otterremo? Cosa possiamo ottenere qui? Siamo frustrati, vediamo tante situazioni e diciamo non possiamo farci niente. Poi bisogna trovare delle scuse per giustificarci, ma io queste scuse non le voglio e non mi interessano. Io dico, la Chiesa manca di potenza, punto, a capo. Non diamo la colpa alle persone che sono chiuse, che non vogliono, non diamo la colpa alla gente. È una scusa meschina. Il potere del Signore deve esprimersi nella sua Chiesa. Il potere c'è o non c'è? Non c'è, come mai? Da cosa potrà mai dipendere? Come non c'è il potere del Signore? Ma certo che c'è il potere, guarda, 40 persone convertite, guarda il potere del Signore! Vogliamo sempre accontentarci delle due gocce per tranquillizzare il nostro io e non doverci mettere in discussione. È un brutto atteggiamento, un brutto atteggiamento. Quando io dico siamo lo 0,001% di convertiti, mi vengono i sudori, mi vengono.
Oh, 40 anni, che è successo? Ma il potere del Signore, grande Signore.
Lo 0,001%. Cioè, è peggio, eh? Tanto per dire che è una cifra irrisoria. E noi ci vogliamo accontentare così, illudendoci. Dobbiamo svegliarci da questa condizione e riconoscere i nostri limiti. Sono contento, Signore, che sei con me, che mi hai chiamato. Sono contento, Signore, non posso dire il contrario, non posso dire che io sono scontento di questo. Ma mi rendo conto dei limiti tremendi che abbiamo. E non vorrei che fosse così. Dio mi ha chiamato per essere strumento di benedizione. E quando non posso benedire, mi dispiace. Prima cosa per la persona che non riceve niente, quella che ha bisogno. E seconda perché non vediamo la gloria del Signore. A volte c'è un culto decente, dice, ah, bello, anch'io ho detto, mercoledì scorso, una bellissima riunione. Ma il tuo discorso mi è piaciuto moltissimo. È chiaro che però vorremmo uscire da quelle quattro mura, ampliare la cosa, portare la parola in giro, che possa agire, operare anche su altri, in maniera più estesa. E non accontentarci, ah, per la riunione questa sera, bella, certo. Ma voglio, speriamo che sia un inizio per un qualcosa di più grande. Faremo opere più potenti di quelle che ha fatto Gesù. Quando? Quando saremo morti? O chi verrà dopo di noi, le voglio vedere adesso io. E le reclamo adesso. Ce lo posso fare. Ma se noi non cambiamo mentalità, noi e le chiese, sarà dura. Molto dura. Molto dipende da noi. Abbiate fede. Perché se non avrete fede, io non potrò fare, anche se il potere ce l'ha per farlo lo stesso. Ma lui vuole così, che siamo noi a sottometterci volutamente, liberamente, capendo che l'unica forma per essere benedetti è benedire. Come il figlio prodigo, tornò a casa, si sottomise alla volontà del Padre liberamente e volutamente. E si sentì libero. Finalmente libero, no? Si era sottomesso volontariamente. E quando fai questo, non è facile, ti senti libero. Quando ti sottometti, ti senti libero. Ma è un'assurdità, ma è così. Quando non ti sottometti al Signore, sei più schiavo che mai. Il prodigo dice, se me ne vado, rompo con questi legami, queste imposizioni, queste regole, me ne voglio andare via per i fatti miei, decidere io, si è trovato più schiavo che mai. Dice, ah, come stavo bene in casa di mio padre, sottomesso alle sue regole, tornerò. Io accettami come servo, pur
purché tu mi prenda anche come servo. Basta che tu mi prenda, per favore. Si sentì finalmente libero, sottomettendosi al Padre in tutto e per tutto. Si sentì finalmente libero. Perché? Perché lo scelse lui. Fu una sua scelta. Non glielo impose nessuno. Quello che tocca fare a noi: sottomette a Dio, alla sua parola, ai conduttori liberamente, di propria scelta, perché abbiamo capito che è l'unica via per superare, anche se non per debellare, le afflizioni che la nostra natura ci procura, che sono poi strumento che Dio usa per cercarlo e, trovando le capacità di Cristo, vincere, superare, manifestare al mondo una realtà nuova, quella che il mondo cerca ma non sa dove trovare. Perché? Perché la Chiesa è troppo debole, fragile, impotente, invisibile. Noi siamo invisibili. Dovremmo essere una città sul monte, illuminata. Quando arrivi dall'autostrada, vedi subito città alta illuminata, è sul monte, sulla collina, la vedi subito, che bella, dici. Riconosci che stai arrivando a casa. Noi dovremmo essere così, una città illuminata sul monte che tutti vedono. Ci manca l'energia elettrica per illuminare. Dobbiamo svegliarci. Se no, ci illuderemo che questa è la vita cristiana. Uno può fare quello che vuole. Uno può illudere. La vita cristiana è questa, come si. Incapace di fare grandi cose, incapace di dare veramente chi ha bisogno, incapace, impotente. Questa è la vita cristiana, ok? Ribelliamoci a questi pensieri, prendiamoci le nostre responsabilità, incominciamo a renderci conto dei poteri reali che ci sono intorno a noi. Facciamo delle comunità, delle case di accoglienza, dove c'è gente disposta a servire, dove troveremo i soldi per costruire queste cose. Votati ai bisogni altrui. E non chiusi in quattro mura, volendo sentire soltanto quanto Dio ama noi, ma Dio ama anche gli altri. E chi deve raggiungere gli altri? Noi! Non lo facciamo noi, non lo fa nessuno. Diventare una chiesa capace di ospitare persone, di avere opere sociali, di occuparsi di chi soffre, di uscire dal nostro io e dalle quattro mura della chiesa. Diventare il buon samaritano. Quante cose si potrebbero fare in questo mondo. Quanti bisogni ci sono, è una cosa pazzesca solo pensarci. E non siamo capaci di fare niente. Ma abbiamo un Dio onnipotente che è con noi. Ci siamo dimenticati di questo. Dio onnipotente, onnipotente, può tutto, nulla gli è proibito, è con noi, ma noi siamo impotenti. Ripetiamo su questo. Signore, vogliamo che la tua onnipotenza si manifesti. Vogliamo essere strumento di benedizione vera. E smetterla di star qui a gioire perché tu sei con noi. Ma sei con me, lo so già, basta! Il mondo aspetta la manifestazione dei figlioli di Dio. Il mondo aspetta che noi ci manifestiamo col potere di Cristo.